Vogliamo prendere il Vangelo di Giovanni? Lo conoscete il Vangelo di Giovanni? È quello che si consiglia a tutti di leggere quando è la prima volta che li incontriamo. Ciao, buongiorno, sono Cristiano, sai che Dio ti ama, leggi il Vangelo di Giovanni. Tutti quelli gli diciamo. Il Vangelo di Giovanni è un Vangelo molto particolare invece. Sapete, è un Vangelo che ha come obiettivo raccontare che Gesù è il figlio di Dio. L'obiettivo del Vangelo di Giovanni è raccontare a quelli che erano gli uditori di allora, erano gli ebrei, che Gesù era il figlio di Dio. Perché era un qualcosa di molto complicato da comprendere, sapete? Comprendere che Gesù, colui che si era sacrificato ed era morto sulla croce, era Dio, era un qualcosa che era molto difficile da comprendere. E l'obiettivo di Giovanni, già dal primo capitolo, vi ricordate? Logos. Raccontare di chi era Cristo, di chi era Gesù. Giovanni sprecò tutta la sua conoscenza, si spremette al massimo per far passare un concetto particolare, che Gesù era il Logos di Dio, il pensiero, la comunicazione, le parole. Il Vangelo di Giovanni è il Vangelo del numero 7, ora vi dico due o tre cosine carine così vi ricordate di queste. Era il Vangelo del numero 7, era il, sapete, per sette volte si racconta che Gesù è l'io sono, vi ricordate le sette affermazioni di Gesù? Io sono il pane della vita, io sono la porta delle pecore, io sono, vi ricordate i sette io sono? Per sette volte c'è la dichiarazione che Gesù è il figlio di Dio. Tommaso, Signore mio, Dio mio, Natanaele, per sette volte si legge che Gesù è il figlio di Dio. E poi ci sono sette segni. Io voglio raccontarvi oggi uno di questi segni, perché ora siete tutti con il Vangelo di Giovanni in mano, non sapete dove andare. Si va al capitolo 5, ok? Sono sette i segni che si parla nel Vangelo di Giovanni. Che non sono miracoli, attenzione, perché i miracoli soddisfano un bisogno dell'uomo e ci sono nel Vangelo alcune situazioni dove Gesù si muove per soddisfare il bisogno di un uomo e nel Vangelo di Giovanni si parla invece di sette segni che hanno un significato molto profondo. Sapete, ci sono quei tipi che si mettono a studiare a fondo la parola, teologi che cominciano a dividere per numeri, per categorie, vanno a spulciare la parola fino all'ultimo segmento e questi tipi hanno scoperto che sono sette segni, ok? Il primo segno che si racconta lo si trova è le nozze di Canaan, vi ricordate il primo miracolo di Gesù? Ci abbiamo fatto anche umorismo sopra che trasforma l'acqua in vino, è la prima cosa che ha fatto Gesù. e lì si parla di alleanza. Un nuovo patto. Il secondo segno di Gesù lo si trova alla guarigione del figlio del funzionario ed è un segno che ci parla di umiltà. Il terzo segno ve lo dico dopo, è quello che leggiamo ora. Il quarto segno è la moltiplicazione dei pani, il nutrimento che arriva dall'alto. Il quinto segno che il Vangelo di Giovanni ci porta è Gesù che cammina sulle acque, simbolo di uscire dall'Egitto. Uscire dal passato, andare via da quella che è la condizione del passato. La sesta è la guarigione del cieco nato. Vedere il nascosto, vedere quello che è celato agli occhi di molti. La settima è la resurrezione di Lazzaro, famosissima. Nascere a nuova vita, ve l'ho stringati e semplificati. Ma oggi parleremo di quello che è uno dei segni, probabilmente, che a me ha colpito di più e vorrei trasmettervi. Lo troviamo qui nel Vangelo di Giovanni al capitolo 5, ora lo leggiamo. È la volontà dell'uomo, ascoltatemi bene, che incontra l'amore di Dio. Ora, noi molto spesso parliamo di guarigione, di liberazione, di Dio che fa, Dio che arriva e compie, Gesù che arriva e che tocca, Gesù che arriva nella nostra vita e porta qualcosa. Come se fosse un qualcosa di abitudinario, obbligatorio da parte di Dio, il creatore, che ha creato ogni cosa, scendere, arrivare all'uomo e toccare. Che lo fa, ovviamente lo fa. Ma questa è una storia che ci lascia un dettaglio che molto spesso non abbiamo chiaro e che molto spesso tralasciamo. Perché è vero, abbiamo sentito stamani parole che indicano una chiara volontà di Dio di incontrarci, di liberarci. In virtù anche di una nostra resa, abbiamo sentito, giusto? Abbiamo cantato, abbiamo avuto parole. E qui c'è una storia molto particolare, la leggiamo insieme. Capitolo 5, versetto 1. Dopo queste cose, ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una vasca chiamata in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Siamo a Gerusalemme, tempi di Gesù. Gesù decide di andare a Gerusalemme durante una festa, probabilmente era la Pasqua, ok? Si pensa, si deduce dal testo che era Pasqua probabilmente. E Gesù entra a Gerusalemme. È molto bello, sapete, perché entra dalla porta delle pecore, che è a oriente della città. Ok, sud-ovest-est, di qua, ok? Era verso oriente, quindi zona dove c'era il Tempio. Ora, se voi andate a leggere nell'Antico Testamento, quando, vi ricordate, a un certo punto la gloria di Dio si allontana dal Tempio. Vi ricordate quando i giudei facevano i cattivi, facevano peccati, era qualcosa di infinito, si legge che a un certo punto la Shekinah, la gloria di Dio, si alza dal Tempio e se ne va da Oriente. E qui si legge che Gesù rientra in Gerusalemme da Oriente, dichiarando spiritualmente che la gloria stava rientrando. La sua figura stava rientrando in Gerusalemme, portando la divinità di nuovo verso il luogo prescelto. Entra dalla porta delle pecore, che è una porta molto piccola, a oriente della città, è una di quelle porte che veniva utilizzata per far arrivare in questa piscina le pecore, che poi sarebbero state sacrificate al tempio che era lì vicino. Versetto 3. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi delle acque. Allora, sotto, vicino a questa piscina c'erano dei portici, sotto c'erano infermi, malati. Sapete perché erano lì? No, perché era la sagra della malattia. Che tutti insieme stavano lì. Non solo, adesso lo vedremo al versetto dopo, ma perché non potevano entrare nel tempio, perché erano malati. Nel tempio i malati non potevano entrare. Era una di quelle regole, so che adesso sembra un po' strano, però era una di quelle regole dell'Antico Testamento. E leggete cosa c'è, versetto 4. Perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento, e il primo che vi scendeva, dopo che l'acqua era stata agitata, era guarito da qualunque malattia fosse colpito. Ma che cosa strana! Non è vero? Leggere questo è un versetto che stride con la conoscenza che abbiamo di Dio. A un certo punto l'acqua si muoveva e il primo che si gettava dentro l'acqua veniva guarito. Che cosa strana, al centro della storia un angelo che muove l'acqua. Il centro della storia non è Cristo, non è Dio, ma è un angelo che muove l'acqua e il primo che vi scende viene guarito. Là c'era un uomo che era da 38 anni che era infermo. E Gesù, vedendolo che giaceva, sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: vuoi guarire? Ora voi pensate a un uomo da 38 anni che tutte le mattine si alza, che ha un sogno: essere guarito, essere liberato dalla condizione che lo attanaglia da tempo nella sua vita. Un uomo che per 38 anni tutte le mattine viene portato in questa vasca con un solo sogno: scendere per primo nell'acqua e guarire dallo suo stato di infermità. Un uomo che per 38 anni faceva quella strada tutti i giorni con un sogno: guarire. E non lo so, ormai era la sua abitudine, era il suo desiderio. Si parla di infermità. E sapete, quest'uomo ha le nostre facce. Quest'uomo sono le nostre facce, i nostri visi, le nostre condizioni. Noi molto spesso siamo in una situazione di infermità. Siamo infermi, immobilizzati dalla condizione che da troppo tempo ci sta addosso, sognando di essere liberati e guariti dalla condizione in cui siamo. Io sono stato il primo a essere in questa condizione. quando entravo un pochino più in sintonia con qualcuno, cominciavo a raccontargli quanto stavo male. Come se fosse la mia carta d'identità, come se fosse il mio collegamento col mondo. Io sono questo, io sto male. Perché io ho vissuto questo, e la mia mamma mi ha fatto questo, mio papà mi ha fatto questo, io sono questo qui. Per 38 anni quest'uomo era infermo. E questa è la nostra condizione. Sapete, qui non c'è solo un racconto carino dove c'è un angelo che muove l'acqua, poi dopo vedremo cosa significa, che il primo che si butta in acqua è guarito, come se fosse una gara. No, qui ci sta parlando di qualcosa di più, è uno di quei segni che parla alle nostre vite. Tu non sei la condizione che vivi. Tu non sei la sofferenza che hai addosso. Tu non sei la malattia che hai addosso. Tu non sei il problema che da troppi anni ti sta addosso come una seconda pelle. Tu non sei quello. Tu stai vivendo quello, ma non sei quello. Tu stai vivendo, hai vissuto quello, ma non sei quello. E questo è necessario comprenderlo. E sapete da cosa si deduce tutto questo? Dalla domanda di Gesù. Ora, voi pensate, un tipo da 38 anni che tutte le mattine si alza, va alla vasca di Betesda, che vuol dire casa di misericordia, ok? Cioè luogo di misericordia dove si raccoglie amore. Arriva Gesù, che casomai passa in mezzo agli infermi. Qualcuno l'avrà colpito, calpestato. Spostati, aspetta, vado da lui. E gli fa una domanda, quasi bizzarra, vero? Ma vuoi essere guarito? E Gesù lo chiede perché c'è una profondità. E la domanda include che l'uomo che vuole essere guarito deve avere la volontà di guarire. Mi capite? Perché decidere di guarire, decidere di cambiare la nostra condizione impone un cambiamento totale della tua vita, della mia vita. Vuol dire ricostruire completamente quelle che sono le nostre relazioni con gli altri, con noi stessi, e cominciare ad avere una posizione, un atteggiamento completamente diverso. Decidere di guarire dalla condizione di infermità vuol dire cambiare le abitudini. Quel tipo non sarebbe più andato per 38 anni alla vasca di Betesda, ma sarebbe dovuto andare altrove. Quel tipo non avrebbe più portato il suo lettino e mettersi a sedere sopra, ma l'avrebbe portato sotto spalla. Vorrebbe dire cambiare totalmente la condizione in cui vivi. Ecco perché la domanda di Gesù. E questo è uno di quei segni che ci parla della volontà dell'uomo che incontra l'amore di Dio. E molto spesso nelle nostre vite manca la volontà di guarire. Manca la volontà vera, so che sono un po' duro e noioso, però è così, manca la volontà di uscire dall'infermità. Quest'uomo era infermo per 38 anni e la domanda di Gesù gli dice: ma vuoi smettere di fare questa vita? Non parla di fede. Vi ricordate Gesù tutte le volte che va dalle persone e gli dice: hai fede, per la fede che hai tu sei guarito. Per la dichiarazione che hai fatto, io ti guarisco, vai. Ricordate? Un po', il modo era questo di Gesù. Qui non parla mai di fede. È uno di quei segni molto particolari, molto intensi della scrittura, dove l'amore va, l'amore di Dio va, si avvicina all'uomo e aspetta la volontà dell'uomo. Io sto alla porta e busso. E guardate la domanda dell'infermo, la risposta dell'infermo, molto bella, molto mia. Io sono questo. L'infermo gli rispose: Signore, io non ho nessuno. E questi siamo noi. Il Signore che arriva, che scende dal trono, vuole toccare la tua vita. E tu gli dici tutto quello che sono i tuoi limiti. Signore, io non ho nessuno che mi butti dentro la vasca. Signore, tu non sai quanto soffro, tu non sai, ormai la mia vita è questa. Ormai la sofferenza sono io sono quello. Signore, io non ho nessuno e il tuo problema, tu lo costruisci sempre più grande, la tua situazione diventa sempre più immensa, la tua condizione di sofferenza cresce e continua ad essere il bagaglio più importante della tua vita. E allora la tua condizione è quella di guardare altrove, come l'infermo che non guardava a Dio. Sapete, non ve le sto a leggere, ma l'Antico Testamento è pieno di promesse di guarigione. Non c'era bisogno di Gesù per gli giudei per sapere che Dio guariva. Ma la parola di Dio nell'Antico Testamento è ricca di parole che guariscono. Ma quell'uomo aveva gli occhi puntati sulla situazione più difficile per guarire. Un infermo che cerca di entrare per primo dentro una vasca, ma arriva ultimo. Non è vero? Aveva scelto la strada più complicata e dava colpa agli altri. Dava colpa a chi gli aveva passato il turno davanti, chi era più veloce di lui, chi aveva un amico che lo buttava dentro. Era sempre colpa di qualcun altro. E gli occhi di quest'uomo erano verso quella vasca, con la coscienza che quella vasca lui non l'avrebbe mai raggiunta, o forse non voleva raggiungerla. Ecco la domanda: vuoi guarire? Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua si muove mi metta nella vasca e mentre ci vengo io un altro vi scende prima di me. E Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Che bello il nostro Gesù. È come se gli dicessi: guarda, facciamola finita. Fai una cosa, tirati un po' su. E si legge che quest'uomo, in quell'istante, quell'uomo fu guarito, prese il suo lettuccio e si mise a camminare. Wow! Non c'è una dichiarazione di fede. Non c'è una dichiarazione teologica profonda. C'era la volontà dell'uomo che incontra l'amore di Dio. Guardate, è un qualcosa di molto particolare. Dio fa tutto, ma manca la scintilla dell'uomo per far partire tutto. Quella scintilla che deve partire da te. Devi essere cosciente che è la tua volontà che fa muovere la mano di Dio nella tua vita. Ed è molto bello perché Gesù gli dice: prendi il tuo lettuccio e vai. Non gli dice: lascia lì il tuo lettuccio. Gli dice: prendi quel letto che è stato con te per 38 anni, prendilo e portalo via. Come se gli dicesse: sì, tu adesso sei stato su quel letto, adesso quel letto lo porti te. Non è più lui che porta te, ma sei te che porti lui. Io stravolgo la tua vita. E sapete, Dio non cancella, non ci fa dimenticare il passato, la condizione in cui siamo. Questo sono bugie. Ma ce ne dà una dimensione diversa. Ci dà una realizzazione diversa. E quel lettuccio probabilmente sarebbe stato poi motivo per cui molti avrebbero chiesto: perché ti porti il lettuccio dietro? Perché stai con coso scomodo qui? E quello era l'elemento che avrebbe portato quell'uomo a dire: Gesù mi ha guarito. Guardate poi cosa succede. Versetto 10. Quel giorno era un sabato. Perciò i giudei dissero all'uomo guarito: è sabato e non ti è permesso portare il tuo lettuccio. Ma egli rispose loro: colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina. Ed essi gli domandarono: chi è l'uomo che ti ha detto questo? Ma colui che era stato guarito non sapeva che fosse Gesù. Wow! C'era stato un contatto spirituale, c'era una forte volontà dell'uomo di guarire. Non c'era una condizione fatta da idee e pensieri che ci siamo costruiti negli anni, ma per guarire devo andare a fare qualcosa, devo andare in quella piscina, devo andare a sentire un buon predicatore, devo... No! C'era la volontà che aveva incontrato l'amore. Più tardi, versetto 14, guardate, questo è il versetto della svolta. Versetto 14. Più tardi Gesù lo trovò nel Tempio. Wow! Aspettate che prendo appunto questo, me lo sono dimenticato. Giusto tre cose da dire. Ok. Gesù lo trovò nel Tempio. Allora, questo tipo non andò dai suoi parenti, non andò dai suoi amici, non andò a restituire il lettuccio e rivenderlo, ma andò nel Tempio. Quest'uomo la prima cosa che fece è andare ad adorare Dio. E Gesù con questa guarigione realizzò tre punti meravigliosi. Con questa guarigione Gesù lo mise nella condizione di poter entrare nel Tempio, un luogo proibito. Con la tua volontà, la tua guarigione ti porterà in luoghi che ti erano proibiti, chiamati gioia, serenità, felicità. Guarendolo lo abilitò a portare un culto a Dio. Questa guarigione non solo lo portò in luoghi che gli erano proibiti a quest'uomo, ma lo mise nella condizione di adorare Dio. Perché questa guarigione pose l'uomo nella condizione di dire: io so chi tu sei, Signore. Tu sei colui che guarisce. E con questo gesto di sabato gli stava dicendo: non importa che tu segui le regole. Non è la regola del sabato che ti salva, ma è viverlo il sabato. E Gesù, vedendolo, versetto 14, nel Tempio gli disse: ecco, tu sei guarito, non peccare più che non ti accada di peggio. Ora, questo non vuol dire che questo tizio per 38 anni era malato perché peccava, eh? Attenzione, ok? Non prendiamo versetti e li tiriamo fuori dal contesto, non è così. Peccare vuol dire, in greco, mancare il bersaglio. Sapevate? Molto semplificato, eh? Ok, perché sennò... mancare il bersaglio. A quest'uomo gli stava dicendo: guarda, fai una cosa, smetti di mancare il bersaglio nella tua vita, perché sennò ti accadrà di peggio. Smetti di mettere i tuoi occhi su quella piscina che per 38 anni ti ha tenuto legato in attesa di qualcuno che facesse qualcosa per te, ma da ora in poi i tuoi occhi siano rivolti verso colui che ti ha portato via da quella piscina. E l'uomo se ne andò e disse ai giudei che colui che l'aveva guarito era Gesù. Per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva quelle cose di sabato. Al centro della storia, vi ricordate chi c'era? Un angelo e la piscina con l'acqua che si muoveva. Ora, a noi non ci interessa capire se era una storia vera o se non lo era, perché poi dopo ci costruiamo delle idee strane, no? Era la vecchia Lourdes, piuttosto che... No, la piscina e l'angelo vanno ai margini del dipinto. La piscina e l'acqua che si muove sono al margine del dipinto. Sono un luogo dove Cristo è andato, ha messo sotto sopra le cose. Il centro del dipinto è Gesù. Il centro del dipinto non è la piscina. Gesù non passa un attimo a dire che quella piscina era vera, non era vera, se era teologicamente giusta, se non lo era, se i versetti la confermavano oppure no. La sua gloria, il suo arrivare lì, ha stravolto le cose. E il centro, che era la piscina, viene messa al margine. Il centro è Cristo. E questo è il grido che voglio fare stamattina alla tua vita. Metti al centro del tuo dipinto, della tua vita, Cristo. Non le piscine, gli angeli, le idee. Metti Cristo. Che possa essere Cristo al centro del dipinto della tua vita. E che la faccia di quell'infermo non sia la tua. Ok? Che la faccia di quell'infermo non sia la tua. Ma trova la volontà di guarire. Trova la volontà di uscire dalla condizione in cui sei, per entrare in luoghi che ti erano proibiti, per entrare nella vera adorazione del Padre, per vivere la tua vita. Ok? Questo è quello che questa storia ci racconta, la volontà che incontra l'amore. Non tutto fa Dio, molto dipende da noi. Dio c'è, sta alla porta e bussa, ma tu se non vai ad aprire, lui resta fuori a bussare. E forse busserà una volta, due, dieci, venti, il tempo, l'orologio corre. E tu continui a vivere il tuo dolore, tu sei parte di quel dolore, tu sei il dolore stesso. E questa non è la chiamata per la tua vita. La chiamata per la tua vita è vivere la tua vita nella pienezza della gioia. Che non vuol dire essere degli ebeti, essere sempre sorridenti davanti a tutto. No, lo sto dicendo questo. Quando Gesù andava nelle città, si legge che c'era grande gioia. Non è che ridevano tutti, C'erano i problemi, c'erano le questioni che non andavano, ma nel loro cuore c'era la gioia della salvezza. Vorrei che ci alzassimo in piedi. Voglio pregare per la tua vita, per la nostra vita, per la tua condizione. Andiamo a chiudere gli occhi. E voglio pregare. Questa è una preghiera che non cambierà la tua vita, ma sarà la tua volontà a far cambiare la tua vita insieme all'intervento di Dio che è da tempo che bussa alla porta del tuo cuore. Allora se ho parlato stamani al tuo cuore, alla tua condizione, alza le tue mani al Signore e preghiamo. Signore, questa mattina voglio pregarti affinché tu possa dare per l'ultima volta una bussata alla porta del nostro cuore e noi possiamo finalmente, con ferma volontà, aprire quella porta, Signore. Voglio pregarti, Signore, per tutti coloro che sono in una condizione di sofferenza, di dolore, di dispiacere, di malattia, in una di quelle condizioni dove tutto intorno è buio, dove non è possibile entrare in quell'acqua che guarisce, Signore. Voglio pregarti affinché tu possa, col tuo Spirito Santo, Signore, toccare la volontà, Signore nostra. Voglio pregarti, Signore, affinché tu possa toccare il nostro animo stamattina, Signore. Tu possa portare guarigione, Signore. Che quel lettuccio che da tanto tempo ci porta a giro, possiamo noi adesso portare a giro Lui. Voglio pregarti, Signore, affinché Tu possa portare guarigione questa mattina, Signore. Attraverso la nostra volontà, Signore. Tocca l'anima, tocca il cuore, Signore. Grida ancora la nostra vita, Signore. E ricordaci che Tu porti vita. Che Tu porti vita in abbondanza, che Tu porti gioia, che Tu ci porti in una condizione in cui prima era proibito entrare, ma oggi possiamo, che Tu porti la nostra vita a essere da sofferenti ad adoratori, Signore. Parla ai nostri cuori, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Che Dio vi benedica.